Bene, bene, ci siamo, siamo sempre con voi. Allora facciamo una cosa, io chiedo subito al nostro regista, intanto saluto come sempre
ciao,
Stefano.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Facciamo una cosa, tasto play e sentiamo un po' di audio, così anche la voce degli ascoltatori, vai.
Ciao Civo da Varese.
Ciao Civo.
Approfitto anche per salutarvi e farvi auguri di buon anno.
Anche a te, buon anno, tanti auguri.
Una domanda sul mercato della Juventus, visto che sento sia molto molto criticato, però io vi chiedo, da cosa si misura la bontà di un mercato? Nel senso che quest'anno per adesso il mercato della Juve fa fatica, ma siamo sicuri che magari con un altro allenatore farebbe lo stesso fatica? Quindi a quel punto non è il mercato sbagliato, magari è il mercato sbagliato per questo allenatore. Non è un valore assoluto dire che il mercato è sbagliato, perché secondo me i giocatori presi dalla Juve sono forti.
Ti rispondiamo subito, intanto un altro audio, quindi ci appuntiamo, discorso mercato, vai.
Ciao Marco, sono Dudi, finalmente qualche tuo opinionista in trasmissione ha detto che la Juve non ha giocato bene, perché secondo me non ha giocato bene. Se quello è giocare bene, l'Inter e la Lazio sono stellari, insomma dai, adesso giocare bene è un'altra cosa.
Ha fatto una partita che ha giocato bene la Juve?
Con due passaggi, un gol sbagliato da Vlahovic, ok, ma il secondo gol di Thuram era un passaggio sbagliato che viene deviato e gli dà l'assist. Poi è vero che ha pareggiato un errore di Cambiasso, ma niente di che. Questa Juve, se continua così, continua a pareggiare, non perderà mai, perché
vabbè, però scusami, io posso rispondere un attimo all'ascoltatore velocissimo,
ma
Stefano,
non mi chiede il permesso?
No, però dico, nessuno di noi ha detto che ha giocato bene. Allora, è un conto dire è stato uno dei pareggi ecco, esatto, nemmeno
male, uno dei migliori pareggi.
Un conto dire questo e un conto dire ha giocato bene. Allora, quindi il fatto di dire finalmente uno dei vostri opinionisti, non è che noi abbiamo, no, se no sembriamo due coglioni che stiamo qui a parlare. Non è che nessuno di noi ha detto,
beh, comunque insomma ieri ha creato,
che ha giocato bene, ha creato. Io ho visto una squadra un po' più
aggressiva,
un po' più viva. Questo non vuol dire ha giocato bene. Il giocare bene è un altro discorso e nessuno lo ha detto.
Però non mi sembra neanche una Juve così spiantata.
No, ieri ti ripeto, ieri io sono stato molto
è una Juve che
critico
ha dei limiti.
In altre ha dei limiti,
poi
però ieri
anche parlare delle scelte di Motta, che sono cervello, cioè voglio dire, questa rotazione continua, mai trovare magari un 9 undicesimi,
però
possiamo discutere anche su quello. Possiamo
fare
discutere la campagna acquisti. Civo da Varese ci dice, ma non è che non sarà sbagliato il mercato, cioè questo mercato non è adatto a Thiago Motta, magari non possiamo dire di bocciarlo a prescindere, perché secondo lui, secondo Civo,
questo è una chiave di lettura.
È un ottimo mercato, fatto di forti giocatori.
Però questa è un'altra chiave di lettura.
Io Civo, ad esempio, non sono tanto d'accordo con te sul fatto che sia imbottita questa rosa di grandissimi giocatori. Ci sono dei buoni giocatori, degli ottimi calciatori, dei giocatori che ancora di cui non percepisci, non pesi il valore vero e proprio, no? Quindi siamo in attesa di sapere. Allora, discorso di proiezione futura e lavoro di Motta innegabile, e quindi ci sarà. Però Marco, qui ci dobbiamo mettere un punto. Dopo 18 partite di campionato, la Juventus ha questi punti che sono pochi.
Ma su questo sono d'accordo.
Dai.
Ma io oggi
sta deludendo un po' l'aspettativa.
Ho scritto che questo è un passo da fallimento, perché se non vai in Champions rischi il fallimento della stagione. Quindi non è che sto dicendo che sono tutti bravi.
Non è che difendiamo a spada tratta la nostra opinione, non ce ne frega assolutamente
nulla. Continuo
a
pensare che sia un allenatore che ha dei margini di crescita.
Secondo me è un buon allenatore. Deve dimostrare ancora tanto e secondo me non si deve impantanare in queste rotazioni di cervello. Cioè, voglio dire, ieri abbiamo visto un'altra volta Bangula, Yildiz panchinato, Nico Gonzalez non l'abbiamo visto. Insomma, sono state scelte legittime da parte dell'allenatore, che le fa e pensa poi di essere che siano poi all'inizio alla base della sua formazione le scelte più azzeccate, più idonee, no? Per sviluppare poi tutta la partita. Però io mi chiedo, insomma, in un grande club come la Juventus, Marco, un po' di stabilità sarebbe il caso di...
Assolutamente, ma tu l'hai sempre detto questa cosa della un po' cervellotica, no? Allora, vai, due play al volo anche qui, via, play.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Sulla Supercoppa, secondo me, la possono vincere tutti, ma prima devono fare i conti con Inzaghi, il mago, che non credo che gliela lascerà lì tanto facilmente. 11 contro 11, secondo me l'Inter è imbattibile.
Calma, che c'è la sfida. La prima sfida è subito molto bella con l'Atalanta.
Sì, però voglio dire, come abbiamo prima parlavamo della Juventus, del Milan, no? C'è chi faceva il raffronto, Fonseca, Motta, poi noi ci abbiamo messo un punto, abbiamo sottolineato che sono due cose differenti, due analisi differenti, qualcuno non sarà d'accordo, ma detto questo, Marco, per quanto riguarda le quattro squadre, cioè, io ti faccio questa domanda, cioè, se l'Inter vince o non vince la Supercoppa, le cambia qualcosa? Per me no, quante ne ha vinte? Cioè, voglio dire, se la vince, bene.
Però chi, tu dici?
No, l'Inter, se vince la Supercoppa non la vince. Cosa le può cambiare a livello psicologico? Niente. No. Cioè, già l'ha vinta, no?
Già l'ha vinta, sì. Però è sempre una squadra che va in campo per vincere.
È per Milan Juventus che questo trofeo
potrebbe essere, certo, qualcosa di...
Anche...
Esatto.
Cioè, te metti a Motta che se vince la Supercoppa italiana, già ha portato a casa un trofeo.
Sì, sì, no, ma infatti...
Stessa cosa per Consessore.
È chiaro che in questo momento vale molto di
per
più per Milan e Juventus.
Hanno vinto, uno ha vinto lo Scudetto, un altro l'Europa League.
L'Europa League, certo. Se arriva un trofeo in più, ok, però sì, sposta molto di più per gli altri due. Voglia. Poi soprattutto il Milan, che ha cambiato pure l'allenatore, esatto. Pensate che roba, pensa se con Cesaro vince subito la Coppa, nel calcio può succedere di tutto, Vai con un altro audio.
Cioè, ragazzi, buongiorno Alessandro, mo dare tutte le volte colpa a Vlahovic che si è mangiato un gol, cioè ha tirato, ha preso il portiere, cioè c'è anche il portiere, io questa cosa qui mi inizia a dar veramente noia, cioè, perché è sempre il solito, ma mettiamolo in panchina e facciamo giocare qualche un altro.
Vai con un altro, poi rispondiamo.
Ciao Stefano.
Ciao.
Prima di Capodanno ti porto i miei saluti e poi volevo dirti che la Roma ieri ha giocato bellissimo, bellissimo, mi è piaciuta tanto, a parte quella zavorra di Pellegrini. Io quello è da rottamare. Quello non va.
Con le parole,
non funziona.
Calma ragazzi, calma ragazzi.
Ciao.
Buone
feste, sempre molta
serenità,
calma,
salute.
Sì, assolutamente.
No, bella Roma, certo, chi lo nega? Ma io forse mi sono scaldato un po', poi sai quando si toccano i sentimenti, un po' le cose, non è che uno fa il tipo. Però io non mi esalterei, Marco, io sottolineo, cioè 20 punti dopo 18 giornate e meno male che è arrivato Ranieri. Su questo non ci sono dubbi.
Che giocata però Dobby, che
ha fatto una giocata strepitosa, è stata un'azione bellissima, Pisilli, l'assist tutta di Dobby e il tiro al volo di Bala di destro, che ha fatto una prestazione straordinaria.
Cioè questa è un'esecuzione da far vedere alla scuola calcio, perché esatto, lui guarda il pallone, si coordina perfettamente.
Quindi abbiamo visto Lampi
avanti,
abbiamo visto Lampi bene, classe dei soliti noti, una Roma ripresa, in netta ripresa. Però io prima di celebrare, no, Marco, il ritorno prepotente di una Roma competitiva, aspetterei un po'.
Assolutamente.
Perché voglio dire, ecco, io mi immagino una Roma che può essere competitiva se prende questo andazzo di rendimento, cioè la prestazione adesso si pesa, anche a Milano, col Parma, Tottenham, cioè con Ranieri le cose vanno meglio, tranne il secondo tempo di Como. Detto questo, io mi aspetto una Roma protagonista nelle coppe. Perché in campionato che fai? La risalita, cioè di prendere la funivia, di andare a prendere i biglietti prima,
però puoi finire
devi fare la fila. E quando arrivi lì su, non ci arrivi lassù.
In maniera
no?
dignitosa finire sì.
Ma no, dignitosa sì. Il campionato ti serve come preparazione per le coppe. Allora lì può diventare.
Un altro audio, poi leggo due messaggi al volo. Vai.
Ibra più che leone è un gattino di peluche.
Oh, non esageriamo. Vai, ancora un altro.
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze. No, volevo rispondere al signor Garbo e dice bellissimo Godi Turam, ma magari se lo riguardi, perché l'hanno lasciato andare dal centroampo, se non c'era nessuno avanti. Vabbè, bel gol, complimenti. Vederci.
Va bene, andiamo avanti. Però fatti due.
Forte,
buonasera alla redazione di Maracanã, saluti da Alessandro, un saluto ovviamente al direttore Marco Piccari e auguri anticipati di buon anno.
Grazie.
Allora, per quanto riguarda la situazione del Milan, secondo me ha fatto la scelta più giusta, perché ha preso comunque un allenatore che con il Porto ha fatto soffrire un po' tutti in Europa negli ultimi anni, compresa l'Inter di Inzaghi che l'ha spuntata nel famoso anno in cui è andata in Champions League, ma davvero per poco e per anche... molto fattore C, diciamola tutta come sta. Quindi anche se va a cozzare, l'unica cosa con un po', diciamo, questa filosofia milanista o quantomeno quella che era la filosofia milanista del bel gioco, mettiamola così. Per il resto però è un allenatore davvero bravo tatticamente, che sa ingarbugliare le squadre avversarie.
Bravo, quindi incartare, mi piace, lui te la sa incartare bene, bisogna stare attenti, sì.
E questo è sì, ma poi bisogna stare attenti anche a fare questi raffrocci. Non è che se tu sei stato allenatore al Porto fai la stessa cosa, copia e incolla al Milan. Sono tutte realtà differenti, abbiamo visto l'esperienza di un fuoriclasse dalla panchina, di un super decorato, cioè pluridecorato, Mancelotti.
Su una cosa io sono convinto.
A Napoli ha fatto male, all'estero ha fatto male.
Secondo me lui si può portare i giocatori dalla sua parte. Cioè con Sessao uno
ho capito,
che può fare l'inverso di quello che ha fatto
con Sessao. È la prima cosa che devi fare.
Esatto, la prima cosa deve fare. E secondo me lui ci riesce. Perché c'ha più leadership.
Però li devi far divertire, perché sì, sono giocatori un po' difficili da allenare.
Sono curioso,
cioè li devi costringere un po' al sacrificio, poi alla fine i risultati. Esatto. Però devono arrivare subito i risultati, Marco, sennò sì, diventa
dura. Vediamo, questa coppa potrebbe essere importante sotto questo aspetto. Vai con un altro audio.
Mario Rui si è liberato, intanto diamo una notizia. Mario Rui ha risolto il suo contratto con Napoli.
Ha risolto il contratto, sì.
Insomma, è un mancino sinistro lì, può fare un ruolo delicato, importante, piedino educato su quella sinistra. No, sì, come prenderesti in considerazione?
Ma perché no?
Perché no?
Vai con un audio.
Ciao Marco, sono Francesco. Che Francesco, gusto risentirvi.
Grazie.
Adesso che non lavoro. Allora, purtroppo coincide con il momento del mio Milan imbarazzante, come siete. Io la colpa si dà un po' tutti, ma la colpa è maggiormente della società di incompetenti, società che basta racchiudere in un discorso quello che hanno fatto, l'hanno presa da campione d'Italia, a mando via Maldini, lo so che voi non volete sentir dire questo, ma comunque è coinciso tutto il crollo con l'addio di Maldini, e quindi da prima in classifica l'hanno portata all'ottavo posto. Mm-hmm. Non ci sono scusanti. Bene. Imbarazzanti. Neanche una società del mio paese, di Pendimeleto, si comporta in questa maniera. Ciao Marco e tanti tanti auguri per il prossimo anno.
Grazie a questo nostro amico che ci segue, Francesco.
Auguri Francesco.
Auguri anche a Francesco, grande tifoso del Milan. Vai, ancora un altro.
Missialopoulos, Kassalopoulos, Kassakidis.
Vai, un altro.
Ciao Marco, buongiorno Cisco. Hai già detto tutto tu Cisco sulla questione societaria, sul comportamento con Fonseca, magari doveva essere mandato via prima, non lo so. Io vorrei chiederti un'altra cosa, ma dopo tutti i rigori che abbiamo visto quest'anno, no? Come si fa a non dare un rigore come quello di ieri su Reinders? Naturalmente mettiamo da parte quello che può essere il collegamento con la classifica, col risultato, non c'entra nulla, però nello specifico, cioè come si fa a non dare un rigore del genere?
Che ti devo dire? Io in diretta a Stefano per me era rigore e continuo a dire che per me era rigore. Poi sono divergenze di visto che non c'è una posizione lineare, no? Quindi c'è chi dice che rigore.
No, da parte del ragazzo di Pisini in questo caso non c'è l'intenzione di fare rigore, però lo fa, lo tocca. Quindi c'è questo scontro e per me anche calcio di rigore.
Però poi ragazzi quest'anno. Poi io sai, sono abituato anche ad andare oltre. Cioè, nel senso. Sono valutazioni, è inutile. L'arbitro l'ha vista così e capisco la rabbia di un allenatore, perché ci può stare che lì ti arrabbi.
E lì fa la finta Reinders, sì. Ha il diritto di rigiocare la palla, anche se poi sembra dall'immagine.
Poi lui potrebbe cercare l'1-2, no?
Però lì Pisilli va a cannone, non lo vuole prendere, no, però no. Con la gamba di richiamo è sfortunato,
sì.
Quindi è preterintenzionale, cioè c'è l'intenzione da parte, non c'è l'intenzione di fare calcio di rigore, ma poi lo fai. Perché lo tocchi.
Vabbè,
lui lo fa cascare, così, quindi alla fine al VAR se l'avessero rivisto avrebbero.
Sì, se andava al VAR era rigore, quello glielo davano sicuro al 100%. Il problema è che non è stato chiamato al VAR. Vai con un altro audio.
Sì, buongiorno, sono ancora Carlo a Firenze. Oggi sono in forma, mi sento di ripetere un sacco di cose. No, io continuo a dire che questa apertura di credito a Motta è incredibile. Siamo al 13° pareggio su 18 partite. Bene, 13 pareggi, 12, non lo so.
13.
Niente, si parla di Vlahovic, del mercato, va tutto bene. Se l'avesse fatta Allegri l'avevate già messa a capare in giusto una roce. Buona giornata a tutti.
Grande Carlo, grande. Dai, sei in forma Carlo.
Sì, ti sento in forma, vai. C'è un altro? Arriva?
Io invece, come dice Piccari, penso che capisce molto poco chi non paragona la situazione di Fonseca a quella di Motta, perché se è vero che entrambi hanno avuto delle difficoltà, Motta ha avuto una società che lo supportava, mentre Fonseca non ha avuto nessuno che lo supportasse. Basta vedere il contratto che gli è stato fatto firmare, dove se fosse stato esonerato prima di 6 mesi non gli sarebbe stato riconosciuto quasi nulla, per cui era un rapporto destinato a fallire.
Beh, non ha tutti i torti il nostro ascoltatore.
Sì, ma per me sono due cose imparagonabili.
Sì, sono imparagonabili sul lavoro del campo, tu siamo d'accordo.
Ma
però
due situazioni proprio diverse.
Sì, lascia però perdere anche, voglio dire, una difesa rocciosa da parte del club che difende il lavoro dell'allenatore, Fonseca è solo.
Sì, ma su questo che manca la società,
Motta,
abbiamo
no.
detto.
Tiago Motta non è solo.
Tiago Motta non solo non è solo, ha la società, ai giocatori che stanno con lui, esatto. che stanno lavorando, esatto. a dei giovani che si sono messi comunque
sì, sì, per a cercare.
È una situazione diversa. Esatto, io questo dico: non è paragonabile, cioè sono due situazioni diverse, esatto. completamente differenti. Ripeto,
ma non perché Motta si sveglia l'altro un fesso,
no, non ho detto. Fonseca arriva e trova una squadra strutturata, poi esatto. che non abbia avuto il sostegno, però la squadra. Perché senti, Stefano, io sono abituato anche a essere sincero. Tutte queste cose della società o meno, ma io vi faccio una domanda, no? Proprio se, ma il Napoli è una società così strutturata?
Beh, lo è, secondo me.
Sì, ma c'è Conte che comanda.
Beh, no, dai. Comanda della
Valencia. Il presidente gli ha lasciato
anni,
molto, ha fatto quello che doveva fare, poi si è defilato.
C'è Lombardo,
non è...
c'è
sì, ma non
è stato legato a Chiavelli da una vita.
Sì, ma non stiamo parlando
di scouting all'altezza, c'è il direttore sportivo Manna, quindi è ben strutturato, come no?
Sì, ma stiamo parlando di un allenatore che è un leader.
Ah, vabbè,
l'allenatore è un leader,
certo,
decide lui quello che si deve fare, infatti, comprare, sì, non comprare, chi va in campo, non va in campo. Visto ieri Kvaratskhelia lo toglie subito, bravo, appena fa quella stronzata,
perfetto,
e dice adesso esci fuori.
Perfetto. Però c'è stato soltanto un anno sbagliato, quello che firmato.
Ma perché non c'era l'allenatore?
No, firmato Faraone. Faraone è andato oltre, ha detto ci penso io, no? E con
perché hanno sbagliato l'allenatore,
sì, però lui...
Sì, lì hanno fatto l'errore clamoroso.
Posso dirti una cosa? Però sì, sì. Faraone l'ha riconosciuto.
Eh certo,
basta,
ma ha sbagliato,
ma ha sbagliato un anno.
Ma infatti ha sbagliato. Però
sono vent'anni che sta al Napoli, ma che possiamo dire a Faraone?
Ma poi c'è il campo, ma perché? Ti faccio
un altro. Netto di chi lo contesta. Io non me la sento, perché insomma ha fatto più cose positive che negative. Poi ha sbagliato lo scorso anno, ha sbagliato, ho fatto degli errori, ha preso Conte proprio per questo motivo. Però non mi puoi dire che Napoli non è organizzato.
No,
miseria.
Io non ti ho detto che non è organizzato, ma non c'è tutta questa struttura di una... Di una stiamo parlando della... Io credo che nelle società, una volta che tu c'hai dei ruoli stabili, poi possono sbagliare o meno, questo è un altro discorso.
Nel Napoli sono ben definiti.
Sì, però dopo c'è il campo, c'è l'allenatore,
certo,
ci stanno i giocatori.
Certo.
Il valore è quello dopo.
Ma Conte non è solo, però.
Poi voglio... No,
sì, a Napoli non è
no,
solo.
Non, però comanda
c'ha
lui, comanda lui, ha poteri,
capito? Dati da Laurenti,
cioè. Allora io ti dico
questo, sì,
che
però
molto
non è
probabilmente...
che tutti i allenatori possono, cioè Conte è un'eccezione in questo senso. Marco, chi è che ha tutti questi poteri? Forse Ranieri in questo momento.
No, io penso pure Inzaghi, uno che decide.
Non ce l'ha avuto neanche Mourinho a Roma tutto questo potere, ce l'aveva a livello mediatico, ma di scelta poca, perché il mercato ha dovuto soccombere perché non c'era un euro in quel periodo per i paletti del fair play, eccetera, eccetera.
Lo so, io
finanziario non poteva permettersi.
Continuo a pensare che il campo sia importantissimo.
Sono d'accordo,
che
però
Conte, il valore dell'allenatore,
tu dimmi chi
è
ha più
importante.
Potere di Conte tra gli allenatori in questo momento, solo Conte.
Ma io Conte... penso pure Gasperini c'ha grande
e Gasperini,
potere.
Esatto.
Gasperini, Inzaghi c'ha grande potere, decide.
Inzaghi
è poi supportato
Inzaghi,
da uno
Inzaghi,
come
sì,
Marotta, Ausilio, che sono dei grandi,
esatto,
però poi dopo c'è il campo. Cioè, certo, vi ricordate quando certo. le cose non funzionavano nemmeno a Inzaghi? C'è stato un momento dove era in forte discussione, eppure lì c'aveva la società, c'aveva dietro Marotta. Lo stesso Marotta l'aveva messo in discussione, ti
ma
ricordi?
No. Certo.
Quindi vuol dire che lì c'era la società, cavolo, c'erano i personaggi con i forti, pesanti, però poi dopo conta l'allenatore, conta il campo, contano i giocatori.
No, quello sì, però dico la Juve, questo... la Juve è solo Motta, no?
No, 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 Motta è supportato.
È supportato,
Motta è supportato.
Fonseca mi è sembrato un pochino
questo
in balia
ma io su
eventi,
questo sono d'accordo. Cioè, che,
cioè
però,
la Lazio Barone
però
solo?
Messo del suo.
La Lazio Barone solo? No.
No, no, è supportato, però Baroni sta facendo un grande lavoro
alla
sul
Fiorentina
campo.
La Fiorentina Palladino è solo? No.
Sì, però ripeto, sta facendo un grande lavoro sul campo.
Certo.
Dai la rosa di Baroni a un altro allenatore.
Non
lo so se c'hai lo stesso
il direttore
risultato.
Sportivo non ha soltanto, non riveste soltanto il ruolo di operatore, diciamo così, no, di primo responsabile per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni, ma ha un ruolo anche, voglio dire, integrativo, cioè, che
certo,
va a vedere un attimo
ma,
che sta combinando.
Ma assolutamente,
perché fa giocare questo? Cioè, c'è una, anche una criticità interna che va a, no? va affrontata.
No, no, però voglio dire,
io credo che questa sia per il bene della società. Sì, no? Sì, adesso sì, sì, per carità. Ranieri e la Roma, un pochino adesso c'è Ghisolfi, e quindi è una situazione differente. Però in tutte le altre società.
Mi piace questo discorso, sai?
Eh no, anche a me. Bello, però voglio dire, dimmi, tutte le società che stanno andando bene c'hanno società. Cioè, la Fiorentina c'è dietro la società. La Lazio c'è dietro la società. Bologna non c'è la società?
Sì, ma c'è, ti ripeto, c'è un lavoro di campo, secondo me, che Fenucci, non va mai scordato.
C'è Di Vaio, c'è Sartori, perché, e c'è Italiano.
Sì, sì.
Ragazzi, io sono vado a vedere come sono formati.
Però Italiano c'è uno sacco di difficoltà nella parte iniziale. Sì. Dove lavora con Dallinga e con questi giocatori qui.
Ma Sartori, c'è Sartori.
Però dove lavora con quelli. Alla fine Fenucci. Il mercato si chiude e lavori con quelli.
Tutti uomini di calcio, Leider.
Sì, sì. Vabbè, fermiamoci un attimo, facciamo una pausa e torniamo subito.